Ciao a tutti e benvenuti a questo podcast sulla scienza del satellite SWIFT, la missione frutto della collaborazione di Italia, Stati Uniti e Gran Bretagna. Questa serie di audio dedicata alla divulgazione delle recenti scoperte nell'ambito dell'astronomia gamma è prodotto da POE SWIFT Italia, la sezione di divulgazione scientifica del gruppo SWIFT italiano, presso l'Osservatorio Astronomico di Brera in Merate. Io sono la dottoressa Ilaria Paolin e qui con me al microfono c'è la dottoressa Monica Sperandio. Ciao a tutti, in questo spazio ci occuperemo in particolare dello studio dei GRB, i gamma ray bursts o lampi di radiazione gamma, che sono prodotti nel cosmo dalle più potenti esplosioni dopo il Big Bang. La natura e l'origine dei gamma ray bursts non è ancora del tutto chiara, perché sebbene siano passati 30 anni dalla scoperta di questi fenomeni, solo grazie ai recenti passi avanti nelle tecnologie coinvolte in questo studio, si sono potuti raccogliere un numero sufficiente di dati per formulare ipotesi sulla loro natura. Quest'oggi ci limiteremo a dare il quadro generale delle conoscenze del periodo precedente alla messa in orbita di SWIFT, che come vedremo nei prossimi appuntamenti ci sta fornendo una visione più ampia e approfondita di questi fenomeni. I lampi gamma cosmici sono stati osservati per la prima volta alla fine degli anni 60 con una serie di satelliti chiamati Vela, che gli Stati Uniti avevano lanciato per controllare che venisse rispettato il trattato per la messa al bando dei test nucleari. Infatti, un'esplosione nucleare nell'atmosfera terrestre produrrebbe una grande quantità di raggi gamma e i satelliti Vela erano equipaggiati con strumenti in grado di individuare questa radiazione. Fortunatamente il trattato venne rispettato e nessun segnale venne registrato dalla Terra, ma con grande sorpresa vennero osservati i lampi di raggi gamma provenienti da fuori del nostro sistema solare.
Nonostante questa scoperta fosse sorprendente, la notizia e i risultati dell'analisi dei dati vennero pubblicate solo diversi anni dopo, nel 1973, perché la missione Vela era coperta dal segreto militare. Ma come già abbiamo accennato, vi racconteremo un'altra volta delle principali tappe dell'indagine sui lampi gamma e delle missioni spaziali che le hanno rese possibili.
Le informazioni utili alla formulazione di teorie sull'origine dei gamma ray bursts, raccolte in 30 anni di studio, si possono riassumere così. Innanzitutto i gamma ray bursts si verificano in direzioni casuali nel cielo, che significa che le loro origini vanno ricercate al di fuori della nostra galassia. Inoltre, se potessimo osservare contemporaneamente tutto il cielo dalla Terra, potremmo vederne circa uno al giorno. L'analisi dei dati raccolti da diversi satelliti hanno portato a identificare due classi di gamma ray bursts: quelli che durano meno di circa 2 secondi, chiamati GRB brevi, e quelli che durano più di 2 secondi, chiamati GRB lunghi. Per quanto riguarda questi ultimi, è stato possibile stabilire che essi hanno origine a distanze cosmologiche, mentre per i GRB brevi, più difficili da monitorare, la distanza non è ancora stata determinata. Infine, data la distanza alla quale hanno luogo i GRB lunghi, si calcola che le esplosioni dalle quali hanno origine, nell'ipotesi che esse emettano isotropicamente, cioè in modo uguale in tutte le direzioni, emettano una quantità di energia pari a quella che metterebbe il nostro Sole in 100 miliardi di anni.
E se pensate che l'età dell'universo è di circa 12 miliardi di anni, non potete biasimarci per aver detto che le esplosioni che danno origine ai GRB sono le più potenti dopo il Big Bang. Sulla base di questi dati, gli astrofisici hanno limitato il campo delle possibili origini dei lampi gamma a due teorie, la fusione di due stelle di neutroni e le ipernove.
Nella prima, gli oggetti celesti che danno origine ai GRB sono coppie di stelle di neutroni in orbita tra loro. La forte attrazione gravitazionale di questi oggetti causerebbe il progressivo restringimento delle orbite.
In altre parole, le due stelle si muoverebbero l'una verso l'altra seguendo un percorso spirale.
Esatto, e questo porterebbe le due stelle a scontrarsi. In questa collisione verrebbe messa un'enorme quantità di energia e verrebbe prodotto un buco nero.
Il nome di ipernove viene dato a un particolare tipo di supernove. Col termine di supernova indichiamo l'esplosione che si verifica alla fine della loro vita di stelle che hanno una massa più grande del nostro Sole. Ebbene, si calcola che se la massa di una stella è 40 volte superiore a quella del nostro Sole, allora, durante l'esplosione finale, viene rilasciata una quantità di energia pari a 100 volte quella emessa da una normale supernova. Per questo motivo questo tipo di evento prende il nome di ipernova. Dal momento che sono stati osservati alcuni casi in cui sono stati associati GRB a supernove, si pensa che la teoria delle ipernove possa essere la spiegazione giusta per l'origine di almeno una parte dei GRB osservati.
Come abbiamo accennato prima, lo studio dei GRB non è affatto facile, tanto che le informazioni che vi abbiamo appena riportato sono il frutto di 30 anni di lavoro, e questo è dovuto principalmente al fatto che i lampi gamma durano pochi secondi. In realtà quello che si studia maggiormente non è il lampo gamma vero e proprio, ma la radiazione residua detta afterglow, che rimane nella direzione in cui si è verificato il GRB e che molto rapidamente col passare del tempo diventa sempre più debole e meno energetica.
La sequenza di operazioni che normalmente sono coinvolte nello studio dei GRB è la seguente. Un satellite sensibile alla radiazione gamma rivela un GRB in cielo, calcola al meglio delle sue possibilità la direzione di provenienza del lampo e la comunica a Terra e agli altri satelliti in orbita. A questo punto i telescopi, che sono nella condizione di poter osservare la porzione di cielo indicata, interrompono il loro programma di osservazione e vengono ripuntati sul nuovo obiettivo. È facile capire che la comunicazione dei dati a Terra e il ripuntamento dei telescopi, sia terrestri sia spaziali, richiede tempo. Nel caso di satelliti in orbita si parla addirittura di ore.
E soprattutto la prima indicazione della direzione da osservare ha un errore talmente ampio, cioè una porzione di cielo talmente vasta rispetto al campo di vista, ad esempio, dei telescopi ottici, che risulta spesso impossibile risalire tra le migliaia di sorgenti in essa contenute a quella che ha dato origine al GRB.
Il primo satellite progettato con tutte le caratteristiche necessarie allo studio specifico dei GRB, cioè velocità, precisione e capacità di osservazione contemporanee in diverse lunghezze d'onda, è SWIFT, una missione nata nel 1999 dalla collaborazione di Italia, Stati Uniti e Gran Bretagna. SWIFT è stato lanciato con successo il 20 novembre 2004 dal Kennedy Space Flight Center in Florida ed è equipaggiato con tre telescopi, BAT, XRT e UVOT.
BAT, il Burst Alert Telescope, è il telescopio gamma che ha il compito di individuare i GRB e comunicare nel più breve tempo possibile la prima stima sulla posizione del lampo gamma. XRT, lo X-ray Telescope, è il telescopio per raggi X, che ha come primo compito quello di raffinare le coordinate del GRB individuato da BAT, e poi ha il compito di studiarne lo spettro X e l'andamento della luminosità X col tempo, cioè di studiarne la cosiddetta curva di luce. Infine, il terzo telescopio a bordo di SWIFT è UVOT, Ultraviolet and Optical Telescope, sensibile alla radiazione ottica e ultravioletta. Anche questo telescopio ha il compito di affinare ulteriormente le coordinate della sorgente e di studiare spettro ed evoluzione dell'afterglow mediante una serie di filtri appositi.
Questi tre strumenti hanno il centro del campo di vista allineato, così che, quando il telescopio inquadra la zona di provenienza di un GRB, i tre strumenti possono entrare subito in azione. Inoltre, come già accennato, SWIFT ha come caratteristica principale la velocità. Pensate che già entro 10 secondi da quando rivela il GRB, BAT calcola e invia a Terra le prime coordinate di posizione dell'evento, innescando le operazioni di ripuntamento dei telescopi terrestri. In meno di 70 secondi dalla rivelazione, i tre strumenti di bordo cominciano la sequenza preordinata di osservazioni, che in due ore produrrà nell'ordine immagini XRT, immagini UVOT, spettri XRT e immagini UVOT in tutti i possibili filtri. Le immagini XRT e UVOT, che servono per la migliore determinazione delle coordinate del GRB, vengono inviate a Terra non appena disponibili. Ma per ottenere il resto dei dati è necessario aspettare il transito del satellite sulla stazione di Terra a Malindi in Kenya, transito che avviene ogni 3 ore circa.
A queste straordinarie caratteristiche tecniche va aggiunto un altro aspetto che rende la missione SWIFT unica. Tutti i dati sono pubblici da subito, che significa che chiunque sia interessato a studiare GRB, dopo aver scaricato gratuitamente e installato il software dedicato, può collegarsi all'archivio internet e scaricare tutti i dati di cui ha bisogno.
Una bella differenza dalle prime osservazioni che erano coperte da segreto militare. Bene, per oggi abbiamo concluso. Dal prossimo appuntamento ospiteremo ai nostri microfoni i ricercatori del gruppo SWIFT Italia e con loro aiuto entreremo più nel dettaglio della ricerca fatta da SWIFT.
Se volete maggiori informazioni su SWIFT e GRB, potete visitare la sezione di divulgazione delle pagine SWIFT del sito dell'Osservatorio Astronomico di Brera, www.merate.mi.astro.it, oppure direttamente il sito NASA SWIFT ufficiale swift.gsfc.nasa.gov/docs/swift/swiftsc.html. Potete anche tenervi aggiornati sulle più recenti novità scaricando il nostro programma podcast. Ringraziamo Claudio Colombo per la musica e vi invitiamo a visitare il suo sito internet www.claudiocolombo.net. Dall'Osservatorio Astronomico di Brera, Ilaria Parolin
e Monica Sperandio
vi salutano e vi ringraziano per essere stati con noi. Arrivederci.
Arrivederci.